Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci al nostro appuntamento settimanale con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Rock, carcere rock, carcere blues, carcere punk rock, carcere rock psichedelico, carcere progressive rock. Come tante volte abbiamo fatto in passato, anche oggi voliamo al di là dell'Oceano Atlantico. Atterriamo nello stato dell'Illinois, ma è solo uno scalo. In verità siamo diretti nello Utah.
Era il 24 giugno del 1844 quando Joseph Smith fu rinchiuso nel carcere di Carthage nell'Illinois. Non si trattava di un signore qualunque. 14 anni prima aveva dato alle stampe il Libro di Mormon, testo sacro del mormonismo. Ne distribuì 5.000 copie. Diceva di averlo tradotto da una lingua ignota. Di fatto si autoproclamava profeta.
Ma non tutti, però, gli credettero. Gli Stati Uniti d'America si divisero. Iniziò a girare la voce che quel libro Joseph Smith lo avesse inventato ex novo. Smith fondò la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Più che una chiesa, sembrava un'organizzazione militare. Furono arruolati ben 3.000 uomini, una milizia che Smith comandava in modo assoluto. Si moltiplicarono le contestazioni, a volte rumorose e violente.
Smith non era certo Gandhi e alla violenza rispondeva con la violenza. Fu incarcerato nella prigione di Carthage insieme al fratello maggiore per aver distrutto una tipografia. Era lì che si stampava un giornale nel quale venivano raccontate le loro presunte nefandezze. 3 giorni dopo l'arresto, la prigione fu assaltata dagli oppositori dei mormoni. Joseph Smith fu ucciso mentre era sotto la custodia delle autorità pubbliche. Una custodia non proprio ben riuscita.
Nel 1846, Brigham Young, successore di Smith, alla presidenza della Chiesa Mormone lasciò le terre dell'Illinois e attraverso un lungo viaggio condusse la propria gente ben oltre il fiume Mississippi. Nello Utah i mormoni fondarono Salt Lake City.
Con il passare degli anni i seguaci del mormonismo sono cresciuti fino a diffondersi in tutto il mondo, ma il cuore di questa confessione religiosa rimane tutt'oggi negli Stati Uniti d'America, dove i fedeli sono quasi 7 milioni. Di presidente in presidente si arriva a Spencer Kimball, insediatosi il 30 dicembre 1973 nella sede di Salt Lake City, luogo di culto mondiale dei mormoni. Il 1973 è anche l'anno che ha visto la pubblicazione del loro quinto album.
Il 30 gennaio del 1974, durante un lungo tour di presentazione dell'album, il gruppo si trovava proprio a Salt Lake City. Alloggiava in un albergo con piscina, una piscina ben visibile dalla strada.
Così uno di loro descrisse l'accaduto. Tornammo tardi in albergo quella notte e non dovevamo suonare sino al giorno dopo. La piscina era così invitante e noi non avevamo il costume da bagno con noi. Chiedemmo il permesso al ragazzo della reception e andammo nudi in piscina. La cosa successiva che vedemmo furono i poliziotti e i cani.
Sembra sia stata una donna che abitava all'11° piano a chiamare la polizia. Era scandalizzata. Probabilmente sarà stata una brava seguace mormone. D'altronde pare che il nudismo non sia un'arte proprio ben vista dai mormoni. Finanche praticato a casa propria con le finestre chiuse e le serrande abbassate, sono sempre vestiti. L'uomo fu portato in galera dove trascorse un paio d'ore. Quell'uomo era Greg Lake.
La sera successiva il gruppo riuscì lo stesso a esibirsi. Al concerto fu così annunciato: direttamente dal carcere della contea di Salt Lake. Il tutto si concluse con una multa di $75.
L'album che presentavano durante quel tour si chiama Brain Salad Surgery. Lo slang del titolo intende più o meno alludere a una fellatio, non esattamente un titolo da chiesa di Gesù Cristo, dei santi, degli ultimi giorni. Da Brain, Salad Surgery, ci ascoltiamo Still You Turn Me On. Loro sono Emerson, Lake and Palmer.
Wanna be an angel, you wanna be a star. Wanna play some magic on my guitar. Wanna be a poet, you wanna be my string. You could be anything. Do you wanna be the lover of another? Undercover, you could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still you turn me on. Still you turn me on. Lying in my bed. Wanna be color cover magazine. Create a scene. Every day a little sadder, a little madder. Someone get me a ladder. Wanna be the singer. Wanna be the song. Let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense.
Still You Turn Me On, in questa puntata di Jailhouse Rock che è dedicata a Emerson, Lake e Palmer, il super gruppo di rock progressivo che è nato a Londra nel 1970. Tutti e tre i componenti avevano già una propria storia musicale ben marcata. Greg Lake, il chitarrista e il cantante, proveniva dai King Crimson. Kate Emerson, il tastierista, proveniva dai Nice. E Carl Palmer, il batterista e percussionista, proveniva dagli Atomic Rooster e prima ancora dai Crazy World of Arthur Brown. Sono 9 gli album in studio pubblicati dal gruppo, di cui, diciamo, in due fasi: 7 negli anni 70, gli anni gloriosi degli Emerson, Lake e Palmer, dove erano uno dei gruppi rock progressivo assolutamente più importanti del pianeta, enormi le vendite, e 2 gli album invece nella reunion degli anni 90.
Enormi le vendite. Il primo album del supergruppo si chiama semplicemente Emerson, Lake and Palmer. È datato alla fine del 70. È da qui che ci ascoltiamo Lucky Man.
He had white horses and ladies by the score. Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Lucky Man, ancora Emerson, Lake e Palmer in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E c'è un tema del quale da sempre tutti parlano, ma sembra che non si voglia fare niente per risolverlo, e diciamo che basterebbe poco per farlo, è quello dei bambini che vivono in carcere con le loro madri. La legge italiana permette alla madre di portare con sé il figlio fino al compimento dei 3 anni di età. Bisognerebbe incrementare le case famiglia, bisognerebbe avere un po' più coraggio nel mettere queste donne fuori con delle alternative al carcere. Invece si restringe ancora di più la normativa, come sapete il decreto sicurezza approvato nei mesi scorsi dal governo ha cancellato l'obbligo di rinvio della pena per le donne incinte o con madri sotto 1 anno di età. Di questo tema si occupa
occupa uno spettacolo teatrale, il titolo è Un bambino dietro le sbarre e sarà rappresentato per la prima volta, a Roma al Teatro Cometa Off, dal 27 al 30 novembre con la regia di Bruna Mandolino. Quest'opera teatrale è stata scritta da Laura Masielli e noi con lei abbiamo voluto parlare di questo argomento. Sentiamo che cosa ha detto Laura Masielli ai microfoni di J Laus Rock.
Laura Masielli, come nasce questo spettacolo e come si lega alla tua storia?
La storia che ho scritto e che sarà rappresentata al Cometa Off dal 27 al 30 novembre nasce per caso. È stata un'intervista che ho visto in TV al TG Regione che parlava proprio di questi enormi e giganteschi problemi. È proprio questa trasmissione che mi ha messo a conoscenza del fatto che in carcere vi sono madri con i propri piccoli e soprattutto che al compimento dei 3 anni i bimbi vengono prelevati e mandati in strutture tipo casa famiglia. Tutto questo mi ha dato l'occasione per cercare di saperne di più, anche se non è così semplice arrivare a conoscere tutto ciò che è sotteso alle poche notizie che i media a volte ci propongono. Mi sono immedesimata nella figura della madre ed anche in quella della volontaria che si occupava di far uscire il bambino per fargli vivere una parvenza di vita normale, per poi riportarlo a fine giornata in carcere, che è quello il momento più difficile. La storia che ho messo nero su bianco fa parte del mio modo di interpretare quanto accade intorno a me. Le storie dei miei lavori appartengono al mondo reale, anche se uso molto le descrizioni attraverso immagini abbastanza irreali. Per esempio, Nero ma non troppo, la storia dei bambini Rom, che facevano musica all'interno dei treni. La storia di Fortunata, una bambina che per 2 anni è stata vittima di abusi sessuali ed è stata poi gettata da un palazzo dall'ottavo piano. E poi la sposa bambina, la storia di Saman, che noi tutti conosciamo e ricordiamo.
Lo spettacolo nasce da un episodio realmente accaduto. Ce lo racconti?
3 donne che la storia ha voluto far incontrare in un piccolo spazio angusto del carcere di Rebibbia. La volontaria è una signora benestante, una bella donna, che è felice di fare la volontaria, di fare questo servizio, cioè quello di andare a prendere, i bambini all'interno del carcere per portarli fuori e farli passare una giornata, diversa. Sono settimane che ogni sabato va a prendere Lucio e lo porta a Villa Borghese, per farlo correre, lo porta al bioparco per fargli vedere gli animali e poi lo porta a fare colazione, gli fa mangiare cornetti, passarelle, eccetera. Ed il bambino è felice ed anche lui trasmette questa felicità ed impaziente ogni volta che arriva il sabato di andare con lei. Poi c'è la vicina di cella, che è una ex terrorista, è una donna in crisi con se stessa, perché nonostante quello che ha fatto nel passato, nulla è cambiato intorno a lei, anzi sente che qualcosa è peggiorato nel sistema e quindi esprime tutta la sua negatività, anche quando dialoga con la madre di Lucio, la protagonista, che è all'apparenza una donna molto forte, molto coraggiosa, ma in realtà ha una grandissima fragilità. A tal punto che quando non vede arrivare il figlio, che non ritorna perché magari c'è un ritardo, va in crisi, comincia a sospettare che non glielo riportino, che lo hanno portato alla casa famiglia, che l'ha preso quella donna, la volontaria. Quindi alla fine tutto questo le farà commettere il gesto estremo.
Oggi i bambini che vivono in carcere con le loro mamme detenute possono contare sostanzialmente solo sui volontari per sperare di uscire dall'istituto, avere qualche ora di vita un po' più normale. Cosa bisognerebbe fare? Non si può non aiutare questi bambini.
Se pensiamo al tipo di vita che un bambino così piccino ha dinanzi a sé, anche se per lui è quella la vita, ci si rivolta l'animo. Non riusciamo a renderci conto della coercizione di essere in un luogo così angusto e con quasi nessuna possibilità di uscire, se non allorquando un volontario porta fuori dal carcere quegli innocenti. Si dice che le colpe dei genitori non debbano cadere sulle spalle dei propri figli, ma in questo caso mi sembra che sia proprio così. Le strutture poi sono quelle che sono e anche gli addetti ai lavori numericamente sono inferiori al fabbisogno. E poi c'è quella spada di Damocle dell'allontanamento a 3 anni dei bimbi per essere portati in luoghi tipo casa famiglia. Sono convinta che per una madre, per quanto rea, non sia tollerabile questo distacco eseguito con l'inganno. So che esistono pochissime strutture fuori dal carcere, dove la vita di madri con figli così piccoli scorre meglio, anche se comunque non in libertà. Tuttavia quei figli avranno dei traumi morali, emozionali. Se queste strutture fossero aumentate, il dramma di queste persone sarebbe più sopportabile. Purtroppo, con il sovraffollamento carcerario, è sempre più complicato cercare di far emergere quei tratti di personalità positivi che sicuramente esisteranno in quelle madri che stanno vivendo questo momento della propria esistenza in modo così drammatico e a volte anche tragico.
Lo vediamo anche noi, nelle nostre visite. Le madri che vivono in carcere sono spesso appartenenti alle categorie più deboli della società. Il carcere effettua nei loro confronti una selezione sociale ancora maggiore del solito?
Sappiamo bene che la maggior parte delle persone recluse appartiene a quel mondo nel quale sopravvivere diventa un'arte. Sono persone che per lo più provengono da quegli ambiti cittadini chiamati periferie, laddove la microcriminalità sembra essere la sola strada da percorrere. Si tratta dello strato più debole e meno protetto della città, di quelle persone che sono lasciate vivere nella miseria, nei tuguri, luoghi in cui i servizi sono quasi inesistenti. La loro troppo spesso non è vita, è sopravvivenza. In quegli ambienti anche le donne si mettono in gioco e quando vengono condannate accadono i drammi di cui stiamo parlando. Certamente si dovrebbe e potrebbe fare di più, agire meglio, non soltanto punire ma anche bonificare quelle sacche di degrado da cui scaturiscono drammi e tragedie tali anche per la società in cui tutti viviamo. Per cercare di migliorare umanamente il mondo carcerario, le istituzioni dovrebbero potersi affidare a reali opportunità che non sembra oggi sussistono. I mezzi a disposizione sono pochi, così come le strutture, troppo spesso fatiscenti, antiche, gli addetti ai lavori sono insufficienti per coprire il numero dei detenuti. Il mondo carcerario così si trova ad essere un luogo dove solo scontare la pena inflitta dalla legge, senza porre le ipotetiche correzioni dovute che sarebbero la sola strada da dover percorrere. Ecco, io in questo lavoro di scrittura che ho fatto, io credo che i volontari siano delle persone eccezionali, devono essere tutelati dallo Stato, devono essere incentivati dallo Stato, devono ottenere fondi per poter proseguire nel loro progetto, perché è un grande progetto, si tratta di aiutare a far crescere meglio questi bambini.
Laura Masielli, autrice dell'opera Un bambino dietro le sbarre, ai microfoni di Jailhouse Rock. Il secondo album di Emerson, Lake e Palmer è Tarkus, vede la luce nel 1971, come il primo è un enorme successo, da qui ci ascoltiamo A Time and a Place.
Just bring water still. A Time and a Place, Emerson, Lake Palmer, a J-House Rock, che come sempre anche oggi entra in carcere con il giornale Radio Dal Carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Nuove parole per i morti di sempre. Non sarà una buona regola del giornalismo radiofonico, ma in questo momento più che una notizia vogliamo parlarvi di un nostro dubbio. Un dubbio linguistico. Di cosa parliamo? Delle persone detenute che non ci sono più, dei morti in carcere. I dati sui suicidi li conoscono tutti ormai. Ci sono però altri numeri dietro ai quali c'erano delle persone che nessuno racconta. Sono i numeri delle persone morte per cause da accertare. Sono 29 fino a giugno di questo anno in tutti gli istituti, secondo il report del Garante Nazionale. La loro età media è 29 anni. Perché sono morti? Il compito di rispondere a queste domande spetterebbe alla magistratura. Ma, appunto, spetterebbe. Nessuno di noi ricorda uno di quei procedimenti che sia arrivato ad una qualche conclusione. Ed allora, come chiameremo quei morti? Non sono suicidi, ma come li possiamo definire? Qualcuno si scandalizzerà se noi li definiamo morte di incuria. Forse avranno ragione a scandalizzarsi, ma una parola per definirli bisognerà pur trovarla. E dovremmo trovarla anche noi per raccontare le ultime due morti qui a Re Bibbia, un detenuto di 40 ed un altro di 38. Quest'ultimo era arrivato qui, assieme a tanti altri, dopo il crollo del solaio nell'altro carcere romano, quello di Regina Coeli. Arrivi, come abbiamo scritto la settimana scorsa, hanno aggravato le condizioni di vivibilità nei reparti. Tutto questo si poteva evitare? Manca appunto la parola per definire queste ultime due morti, dicevamo. Mancherà di sapere stavolta, come nelle altre occasioni, le ragioni di quelle morti e mancheranno le misure per evitare che tutto questo si ripeta. Redazione Radio Re Bibbia.
La prima cosa bella in carcere. Allora, la prima cosa bella nella mia carcerazione è il mio matrimonio. Per fortuna l'istituzione di Re Bibbia riesce a farmi sposare, visto che avevo già le carte pronte da fuori. Ho parlato con il comune, ho parlato con il garante, tramite la direttrice e un ispettore sono riuscito a fissare quasi la data del matrimonio. A giorni avrò questa conferma. In questa esperienza è una cosa bellissima, perché non mi si è fermata la vita affettiva. Riuscirò a colmare quel vuoto che c'era nella mia esistenza personale e finalmente sarò una cosa sola con la donna che amo per la legge, che in Italia conta. Conta perché noi abitiamo in una casa popolare e non potevo mettergli la residenza nella casa se non sposandola. E io da qua dentro stavo già pagando gli arretrati di casa, stavo già in un accordo con l'ater. E se non mi sposo, da qui dentro non posso fare nulla. In un altro articolo abbiamo parlato dei CAF. E qui, fino a quando non ci saranno i CAF, nessuno di noi, con la mia situazione, potrebbe salvaguardarsi la casa e le situazioni economico-amministrative delle case del comune. Per fortuna la direttrice è stata disponibile e mi ha fatto avere il colloquio con il garante e col comune di Roma. Hanno già fatto le pratiche, abbiamo già comunicato tutte e quattro i testimoni e sono già tutte e quattro autorizzati. Dobbiamo solo decidere in che lunedì di colloquio faremo questa grande cerimonia. Sarà bellissimo vivere l'aria verde in quel giorno, con una camicia invece che una maglietta e una tuta, e con mia moglie e le mie nipoti che faranno da testimoni. Grazie. Andrea, G12.
GR Bollate, rieducazione e reinserimento. Un viaggio attraverso la musica e il percorso di rinascita informatico. Musica e cultura. Si parla spesso del valore rieducativo della musica all'interno di una casa di reclusione. Si sono esibiti Super Down Home nel teatro della seconda casa di reclusione di Milano Bollate, a chiusura
di una rassegna, di un festival dal nome Jazz Blues Festival 2025. Sono stati supportati dal band del Settimo Reparto. La parola a Fabio.
Sì, buongiorno a tutti. Io faccio parte del gruppo Seventh Band, che ha aperto al gruppo, diciamo, principale della serata, che è un gruppo di Brescia, un duo bresciano, si chiamano Super Down Home. E il loro genere fonde le radici nel blues rurale del sud degli Stati Uniti, il blues del Delta, il Delta del Mississippi, e tant'è che loro suonano anche con strumenti costruiti ancora fin dall'Ottocento dagli schiavi che, autoctoni, diciamo, costruiti con scatole di vario tipo, tra cui anche scatole di sigari, che evidentemente erano di metallo e si prestavano anche ad essere utilizzati come cassa armonica. Con una o due corde le chitarre vengono suonate in slide, che è quel particolare oggetto di ferro o di vetro che viene fatto scivolare sulle corde da quell'effetto slide. Il gruppo dei Super Down Home sono un misto tra questo genere, che è un genere arcaico, molto antico, e i generi più moderni di gruppi come Black Keys o North Mississippi All Stars o altri gruppi, insomma. Un gruppo che ovviamente è basato su batteria e chitarra, e con le voci, e con due voci. È un genere molto interessante, molto, molto potente, di una grande potenza, un grande impatto sonoro. Noi abbiamo aperto a questa esibizione, secondo me straordinaria, e siamo un gruppo di detenuti, e casualmente il caso ha voluto che ci siamo un po' trovati: uno suona la tastiera, uno suona la chitarra, eccetera. Abbiamo tutti un livello discreto, ci sono con noi un paio di professionisti che sono arrangiatori, produttori, eccetera, sono musicisti molto validi, e siamo riusciti, spero, a fare un'esibizione dignitosa, insomma, quantomeno dignitosa.
Diventare esperti informatici anche in carcere. Cisco Academy. Fra le tante opportunità che nella seconda casa di reclusione di Milano Mollate vengono offerte ai detenuti per la loro rieducazione e il loro reinserimento, senz'altro la Cisco Networking Academy rappresenta una realtà molto interessante.
Offre una possibilità unica che esternamente sarebbe difficilmente accessibile, causa anche una formazione molto costosa.
Che cosa ho studiato? Sono partito dal corso base e poi a salire ho fatto corsi sempre più avanzati, fino ai corsi per cyber security. Ovviamente, salendo di livello, aumenta anche la possibilità di lavoro e di guadagno. Sono alla Cisco da 8 anni e ho visto molti ragazzi che hanno cambiato vita grazie alla formazione ricevuta. Filippo, quarto reparto.
È un ambiente molto stimolante. Tra i ronzii del server e tutti quei monitor mi è piaciuto subito. Sei a contatto con tanta tecnologia. Si lavora in gruppo e chi impara trasmette agli altri il suo sapere. Simone, quarto reparto.
Tanto impegno è stato ripagato. Esami in inglese, continue verifiche, uscire per sostenere l'esame più complesso. E poi il colloquio di lavoro. Qualcuno è stato assunto dall'ente spaziale europeo. Non ti senti più un reato che cammina, ma un vero professionista. E poi la storia di Luigi.
Lo scorso anno al Festival di Venezia hanno presentato in concorso il film Famiglia di Francesco Costabile, tratto dal libro Non sarà sempre così, scritto dall'ex detenuto di Bollate Luigi Celeste, che ha studiato in Cisco a Bollate. Dopo aver scontato una lunga condanna, Luigi oggi vive e lavora a Strasburgo ed è esperto di sicurezza informatica. Quella di Luigi è una bella storia di riscatto e dimostra che, se un detenuto ha voglia di impegnarsi, può raggiungere obiettivi importanti.
Il
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arriva l'interpretazione che di Emerson, Lake and Palmer ci propongono i nostri amici musicisti che suonano dentro quel carcere. Questa canzone è tratta dall'album, la trovate in Black Moon del 1992, il titolo è Footprints in the Snow e noi a Bollate lasciamo il microfono. In the Snow a cantare non erano Emerson, Lake e Palmer, ma ovviamente i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Lasciamo il microfono a un altro grande amico di J-Laus Rock, Carmelo Musumeci, che settimana dopo settimana con le sue parole mai banali ci apre una finestra sul carcere e sulla pena dell'ergastolo nella sua rubrica L'ergastolano.
Continuano a scrivermi molti ergastolani e molti detenuti per chiedermi consigli giuridici, istanze, eccetera, perché dopo tanti anni di carcere sono diventato un esperto di diritti umani. Ma adesso non ho più il tempo di prima per rispondere subito e questo mi fa star male. Oggi ho ricevuto queste parole del mio ex compagno di sezione che mi hanno fatto particolarmente sorridere per i complimenti esagerati che mi fa. Mi scrive: carissimo Carmelo, a me manchi molto. Boris a scacchi fa schifo. Mi avevi dato la sicurezza che l'intelligenza unita a buon cuore riesce a disintegrare quella gabbia di merda che il carcere vuole costruire. Ogni tanto questa sicurezza vacilla, ma da quando ti ho conosciuto non permetto più a nessuno di pronunciare la tipica frase: tanto il carcere ti brucia il cervello. Col cazzo, io ho conosciuto Carmelo, che è amico mio, e lo picchiavano un giorno sì e un giorno no, ed è una grandissima persona, con un cervello del cuore ancora a posto. Perciò, poche balle, o sei una brava persona, o se no, non tirare fuori scuse. Ti voglio bene, Carmelo. Ciao.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, che riesce veramente sempre a arrivare dritto alle più grandi emozioni. Il terzo album in studio firmato Emerson, Lake & Palmer è Trilogy del 1972. Poi è il momento di Brain Salad Surgery, sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Laws Rock, e poi arriva Works Volume 1. Siamo al 1977. 3 anni dopo l'avventura della piscina a Salt Lake City. Go to town, go to hell, go to jail. Così cantano in questo pezzo firmato proprio da Greg Lake, che in galera c'era andato nella città dei mormoni. Ci ascoltiamo. Hallowed be thy name.
Focus. Not the first, not the last, not the least. You needn't be well to be wealthy, but you've got to be whole to be holy. Fetch the rope, fetch the cloth, fetch the priest. Oh, this planet of ours is a mess. I bet heaven's the same. Look, the mammon said, son, as a friend, tell me what's in a name. I gave you the state of statesmen and the key to what motivates them. On the left, on the right, on the nail. Still I don't see a man in a mansion that an accurate pen won't puncture. Go to town, go to hell, go to jail. And there's bars and saloons where the jukebox plays blues in the night. Till the madman says, son, time to go. We could both use some light. And I will be done. We live in an age of cages. The tables.
drunk, got drunker, mostly a thinker, thunker. Set the place, set the time, set the fuse. The optimist laughed and the pessimist cried in his wine. The man said, son, take a word.
Loud Be Thy Name, ancora con Emerson, Lake and Palmer, qui a J-House Rock.
E questo è un momento molto particolare, è un momento molto particolare perché abbiamo una situazione penitenziaria difficile, tragica, condizioni di vita degradate, 63.000 detenuti per meno di 49.000 posti letto regolamentari, fate i calcoli, 14.000 persone che non hanno un posto letto regolamentare. In termini di vita significa che non c'è spazio per far nulla, gli spazi della socialità, della scuola, della vita comune sono pieni di brande dappertutto. E ovviamente anche gli spazi dell'umanità si riducono, c'è tanta tensione, tanto nervosismo e non è ovviamente proprio in questo momento che addirittura si rende ineffettivo quello che dovrebbe essere il ruolo di garanzia di una figura come il Garante Nazionale. Eh sì, accade proprio questo, cioè nel momento più difficile della storia penitenziaria, quando ci dovrebbe essere una sorta di watchdog, cioè di chi fa il controllore, di chi delle autorità penitenziarie, ebbene in questo momento assistiamo ad una anestetizzazione di questo ruolo. Cos'è accaduto? Lo riepiloghiamo per i nostri radioascoltatori. Beh, nel 2014 fu introdotta in Italia questa figura importante, un'autorità di garanzia delle persone private della libertà. Una figura che le Nazioni Unite ci suggerivano di introdurre dal lontano 2002, una figura che Antigone auspicava da ancora più lontano 1998, quando ci fu la prima proposta di legge diretta a istituire una figura di questo tipo. Nel 2016 fu nominato Mauro Palma ad autorità garante e ha dato dignità al ruolo. La data occupandosi in modo indipendente del monitoraggio e della tutela delle persone private della libertà, non solo nelle carceri ma anche nei CPR, fin anche in quei barconi dove Salvini voleva lasciarle lì le persone. Ecco perché era una libertà negata di fatto. Ecco, purtroppo è accaduto che quando si è insediato questo governo e Nel procedere alle nomine ha tenuto conto non fino in fondo, anzi quasi per nulla, del principio della indipendenza. E ora questa autorità di controllo, che è gestita da chi aveva prima funzioni addirittura di dirigenza dell'amministrazione penitenziaria, beh, questa autorità di controllo è più che altro taglianastri, fa visite, ma visite cordiali e non visite ispettive. Questo è quello che noi diciamo e facciamo apertamente critica rispetto a questo modo di rendere evanescente una figura così importante per il nostro Stato di diritto.
E noi abbiamo tempo per ascoltare insieme solamente un ultimo brano. Facciamo un salto in avanti nel tempo. L'ultimo album in studio firmato Emerson, Lake and Palmer è In the Hot Seat. Prima c'erano stati ancora Works Volume 2 e La Beach, e poi dopo il salto dagli anni 70 ai 90 Black Moon, da cui abbiamo ascoltato la cover dei nostri amici di Bollate. Anche qui ovviamente siamo alla seconda fase, quella degli anni 90, precisamente il 1994. Questa è Hurt on Ice.
Take my heart, put it on ice, 'cause I don't think I could stand another blow. Just one more tumble of the dice, though it's slipping through my hands, can't let it go. When the hard rain falls, whatever you may say, there's no hiding in this jungle, you just can't run away. And I'm sorry when I fell from grace, unable to conceal. Only passion is a fool to chase the loneliness I feel. Needs to see the light of day. Heaven knows I cannot fight, 'cause the edges of my soul get chipped away. Walking down this street, the gutter runs with tears, and I would sell my heart to cross the bridge of compromise. But you cannot walk on broken glass, 'cause every step you take is just one cut deeper than the last. One more heart you break. Just take my heart, put it on ice. Your love is a fire, a burning hurricane. Cross the river of goodbyes, while desire hides in the darkness, searching for the flame. There were so many days, still I wonder why. I will never mend these broken wings, no matter how I try. I thought we had it all, but now just flickered like a candle in the cathedral of our dreams. Just take my heart, put it on ice. Your love is a fire, a burning hurricane. We can never cross the river of goodbyes, while desire hides in the darkness, searching for the flame. Just take my heart, put it on ice.
Dirt on Ice, Emerson, Lake and Palmer e Jailhouse Rock si ferma qui, ma durante la settimana, se avete perso qualcuna delle nostre puntate, la potete riascoltare attraverso il servizio di podcasting, attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo a cercarci su Facebook e su Instagram perché ci trovate anche lì. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché nel mondo delle prigioni a volte si viene suonati. Noi vi diamo appuntamento come sempre tra una settimana esatta, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.
Jumping out of bed began to swim.